Benvenute, benvenuti all'appuntamento di oggi. Come sapete, ieri per chi c'era, comunque è saltata la presentazione del libro del progetto Alice, Educare al genere, perché insomma in coincidenza con il presidio per i fatti insomma, di palestinesi, diciamo per l'aggressione israeliana ai pacifisti. E adesso dovremmo riuscire a riprogrammare la presentazione in un qualche altro momento del festival. Peraltro, mi sembra che questa sera alle 7 c'è un'assemblea cittadina qui al festival sugli sviluppi, diciamo, dopo il presidio di ieri, sulle iniziative da prendere. Invece, continua, diciamo, il nostro programmino su appunto antisessismo e antifascismo, organizzato da le varie soggettività LGBTQ che aderiscono a questo festival. Oggi abbiamo pensato, da una parte, di proporre un dibattito e continuare un lavoro che hanno iniziato appunto nel corso dell'ultimo festival Universi Inversi, le compagne e i compagni del tavolo LGBTQ AST di Trento, che appunto hanno anche quest'anno sono riuscite insomma a centrare alcune delle questioni assolutamente all'ordine del giorno rispetto alla deriva a destra dei movimenti LGBT. E infatti, a partire dal lavoro che ha fatto il tavolo, comunque che ha attraversato anche altri contesti, da un testo che è circolato in ambito anglo-americano, che è Gay Imperialism, appunto, che sottolineava il tentativo dopo l'11 settembre di utilizzare alcune per appoggiare le retoriche di guerra o anti-islamiche, utilizzo in qualche modo dei movimenti LGBT e quindi implicitamente una deriva razzista del movimento LGBT mainstream che utilizza, diciamo, in qualche modo e vittimizza i queer of colors o i gay migranti o i gay musulmani, no? Consentendo la strumentalizzazione, diciamo, di queste soggettività in nome appunto di una guerra cosiddetta umanitaria o liberatrice o per portare e esportare la democrazia, vediamo e vogliamo capire se questo tipo di dispositivo è in atto anche nel nostro paese, quando lo è stato o se lo è attualmente. Ovviamente siamo in un contesto molto più arretrato, in cui è molto difficile dal punto di vista istituzionale vantare una grandissima pratica istituzionale antidiscriminatoria, perché appunto non, di fatto non sono, cioè sono state a malapena recepite malamente alcune direttive europee, comunque non c'è nessun riconoscimento di nessun tipo positivo, diciamo, delle soggettività LGBT, ma questo è avvenuto anche ad esempio col movimento delle donne e con la questione delle donne e con una serie di tentativi di strumentalizzare i diritti civili delle donne in chiave anti-islamica, ad esempio in varie parti d'Europa. A aiutarci a tessere questo discorso, che poi in particolare a me interessa anche riportare sul presente e su anche l'attualità, ma questo in un secondo momento, su quanto sta succedendo dentro il movimento LGBT italiano, la vicenda ad esempio del Pride romano che è molto significativa, cioè quanto tutta una serie di nuovi soggetti politici che si stanno autolegittimando dentro il movimento LGBT, facendo fuori e aggredendo direttamente la parte, la cosiddetta sinistra, la parte antifascista come vetero, come superata, eccetera. Quanto questo tipo di discorso, apparentemente appunto evolutamente post-ideologico, trasversale, è una sponda che le destre stanno facendo dentro i nostri movimenti per autolegittimarsi. E abbiamo parlato in questi giorni, già da sabato, della presentazione di Resistenze Lesbiche, poi domenica, appunto, delle varie derive, dialoghi con Casa Pound, sponda su Alemanno per il Pride romano, cose che sono all'ordine del giorno e che apparentemente non sono slegate dal discorso che andremo a fare in una prospettiva un po' più ampia. Facciamo tutto questo con la Titti Castiello, nostra teorica di riferimento a questo punto, che è appunto dottoranda a Trento e anche parte del tavolo LGBTQ di Trento, che ci fa questa intersezione, no, di lavoro, di esperienza, con altra nostra riferimento teorico imprescindibile, storico soprattutto, storica di riferimento, Vincenza Perilli, che molto si è occupata appunto di politiche razziste in una prospettiva storica del colonialismo italiano, del Madamato, in una serie di analisi appunto dei dispositivi razzisti, e in questo senso ci puoi anche dare tutta una prospettiva rispetto al movimento femminista, un quadro. Comincia, direi, Titti, che appunto ci inquadra proprio questo dibattito a partire da Gay Imperialism.
Sì, praticamente. Non facciamo riferimento all'Università di Trento, per carità, se no domani ci troviamo un'interrogazione provinciale che dicono che spendo il nome dell'Università di Trento qui al Festival delle Culture Rinascimentali. Comunque, Renato.
È un fatto che sei una dottoranda,
Sì,
poi non sei qui in quella
ma a volte bisogna occultare questa. No, Renato ha già praticamente detto molto di quello che volevo dire, diciamo, poi facendo un po', focalizzando, stringendo un po' invece sul panorama italiano. E noi praticamente abbiamo elaborato questo intervento che, come diceva Renato, è stato un po' metabolizzato prima attraverso, prima del Novat, abbiamo fatto una serie di incontri che poi sono sfociati nella traduzione di questo saggio che si chiama Gay, Imperialismo Gay, Discorsi su genere e sessualità all'epoca della guerra al terrore, e che poi abbiamo ulteriormente elaborato in occasione di uno dei tavol delle tavole rotonde che abbiamo fatto nell'ambito del Festival Universi Inversi. Questo saggio, diciamo così, si colloca all'interno di una cornice ben precisa, che è quella a cui ci collochiamo anche noi, nostro, cioè anche con delle specificità, diciamo così, che è quella europea, che negli ultimi anni ha visto due grosse trasformazioni, sostanzialmente, che è stato il consolidamento del multiculturalismo, che è una delle parole chiave contro cui le destre, appunto, costruiscono una serie di retoriche contro lo straniero, eccetera, e l'esplosione della cosiddetta guerra al terrore islamico. E all'interno di questo quadro, appunto, diverse persone appartenenti al movimento europeo si stanno chiedendo come si innestano all'interno di questo quadro l'assunzione nel mainstreaming delle politiche di genere in chiave razzista, sostanzialmente per sostenere questo progetto di attacco al multiculturalismo e il progetto della cosiddetta guerra al terrore. È un fatto che le politiche di genere sostanzialmente in Europa hanno subito un processo di mainstreaming, dove per processo di mainstreaming io intendo una serie di cose. Questo è avvenuto negli ultimi 10 anni, a dispetto delle leggende metropolitane che ci piace raccontare, e il riconoscimento delle unioni omosessuali in molta parte d'Europa è avvenuto in molti paesi negli ultimi 10 anni, non di più, e tutta una serie di altri elementi. Chi lavora nel settore con i progetti europei lo sa, sono state mobilitate delle grosse risorse per i progetti che noi in Italia chiamiamo per delle pari opportunità, la promozione delle pari opportunità, eccetera. Cioè, sono dei progetti strutturali anche molto articolati. Quindi io sto partendo da così lontano proprio perché noi ci siamo un po' proposti di condurre questa analisi di questi due fenomeni, cioè il multiculturalismo e la terra al terrore, proprio alla luce di questo processo di mainstreaming, possiamo chiamarle così, delle politiche di genere e dell'ingresso all'interno del dibattito pubblico dei repertori della sessualità, all'interno proprio della comunicazione quotidiana. Questo che cosa ci consente di fare? Ci consente di aggiungere un po' un tassello, e poi verremo anche alla situazione italiana per fare dei distinguo e disegnare anche dei paralleli con quello che sta succedendo in Europa, per comprendere l'attuale scenario dei movimenti di liberazione delle donne, e in particolare io mi focalizzerò piuttosto sulla questione dei movimenti delle chiamiamole minoranze sessuali, in realtà i nostri movimenti, i movimenti LGBTQ. Volevo fare solamente alcuni Volevo mettere il punto su alcuni dei passaggi cruciali all'interno di questo saggio, giusto perché così magari tutte e tutti sappiamo di cosa stiamo parlando: imperialismo gay, discorso su genere e sessualità all'epoca della guerra al terrore. E posso dire che questo saggio, uno dei distillati, una delle citazioni che distilla un po' il senso di questo saggio è questa. L'autore, che, scusate, trovo il nome perché, Jean Atherton, dice: "Il razzismo è il veicolo che sdogana i gay bianchi e le femministe nel mainstream." Ecco, questo credo che sia un po' il distillato di senso di questo saggio. In realtà questa è una frase che secondo me è anche rovesciabile, nel senso che si può dire che l'assunzione nel mainstream dei gay bianchi e delle femministe è lo strumento con cui si compra, tra virgolette, li si arruola nel supporto al progetto della guerra a terrore, alle politiche securitarie, nei regimi discorsivi razzisti. E secondo me, appunto, è come dire, un dato di fatto che stia avvenendo anche nel nostro paese. L'autore in realtà si muove in uno scenario, come ho detto prima, anticipato prima, che non è lo scenario scenario che non è uno scenario applicabile in maniera sovrapponibile senza alcun distinguo alla situazione italiana. In particolare fa riferimento allo scenario tedesco e a quello anglo-americano e mette in evidenza come in paesi come la Germania le retoriche pubbliche siano avvenute una serie di fatti. Uno di questi, ad esempio, è stato lo sfruttamento dei delitti d'onore che hanno coinvolto purtroppo alcune donne musulmane per ordire una trama di odio contro la grossa comunità musulmana, soprattutto quella turca che vive in quel paese. Noi in Italia, poi magari ne faremo accenno, abbiamo avuto un... sembra che poi comunque queste costruzioni mediatiche si somiglino un po' tutte nei paesi. Noi abbiamo avuto due casi in Italia costruiti in modo piuttosto analogo, che è stato il caso di Ina, il caso di Sana, su cui poi magari Vincenza si soffermerà. E addirittura, sempre in riferimento allo scenario tedesco, in Germania è stato messo a punto addirittura un test per la naturalizzazione dei cittadini stranieri alla cittadinanza tedesca, un test che è stato ribattezzato test per musulmani, in cui buona parte delle domande aveva proprio come unico scopo quello di verificare una adeguata e sufficiente introiezione da parte degli e delle migranti musulmani di un'etica dell'accoglienza per le diversità sessuali. Ora, questa sarebbe anche, come dire, che un paese abbia, come dire, un'attenzione nei confronti delle diversità sessuali di per sé non è una cosa negativa, ovviamente ce la auspichiamo tutti e tutte, solo che è evidente che la manovra qui è una manovra di tipo ideologica in funzione anti-islamica, e poi tra l'altro si basa su un falso storico. Cioè sembra che i paesi europei abbiano una lunga tradizione di accettazione delle minoranze sessuali, degli orientamenti sessuali, mentre in realtà, come vi dicevo prima, sono solo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, che abbiamo visto riconoscere determinati diritti civili a gay, lesbiche e trans. Quindi sostanzialmente quello che a me è sembrato abbastanza evidente è come in realtà questa presunta, come dire, apertura di questi dei paesi del nord e del centro Europa in realtà venisse utilizzata solamente per costruire una retorica della cittadinanza a punti, sostanzialmente, che è un po' una cosa che abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare anche in Italia. Cioè sostanzialmente tu sei, quanto più ti dimostri volenteroso e volenterosa di essere integrato all'interno di certe retoriche, tanto più sei un bravo cittadino, cittadina migrante che può vivere in questo paese. Quindi la cittadinanza appunti, secondo me, dietro la questione della cittadinanza appunti in fondo ci sono queste retoriche. E appunto l'autore ancora dice, vi leggo un'altra citazione: l'amnesia che sta alla base dell'improvvisa rivendicazione di una tradizione europea intrisa di profondi valori anti-omofobici, antisessisti, è indice non di un progresso nelle relazioni di genere, piuttosto quanto di un deterioramento delle relazioni razziali. E secondo me questa è una lettura piuttosto interessante, appunto, di quest'uso ideologico di questa presunta tradizione all'accoglienza in funzione antimusulmana, soprattutto perché in realtà noi in Italia lo vediamo benissimo, non abbiamo assolutamente da vantare nessuna particolare tradizione all'accoglienza, dal momento che nella cornice del nostro paese le relazioni di genere, anche solo le relazioni di genere, cioè basta guardare la televisione a mezza giornata, ci rendiamo conto di quanto facciano piangere in realtà. Quindi nello scenario, sempre all'interno dello scenario anglo-americano, Jean mette in evidenza come ci sia anche un altro interessante fenomeno che appunto sottolinea come l'uso di queste retoriche di accettazione, di accoglienza nei confronti degli omosessuali sono utilizzati in chiave anti-islamica, e in particolare mette in evidenza come ci siano degli attivisti gay bianchi, parla principalmente di gay e fa riferimento a una figura specifica all'interno del panorama inglese che è Peter Tatchell, entrano all'interno di questo del dibattito pubblico con campagne di promozione dei diritti nei paesi dell'Africa, e sostanzialmente prendendo posizione all'interno delle dinamiche politiche globali, in particolare appunto parlando di Peter Tatchell, che è un attivista gay londinese, presidente della fondazione Outrage, si è accreditato a livello internazionale come un esperto di problematiche gay nei paesi musulmani come l'Iran, oppure in paesi come lo Zimbabwe e la Giamaica. E rispetto a Tatchell, Gina afferma: nell'attuale contesto islamofobico, ancora una volta i bianchi riescono a identificarsi nei dispensatori di civiltà e modernità e sviluppo globali. I gay e le lesbiche, musulmani e musulmane, sono il più recente simbolo di questa identità. Esse, essi sono le vittime simboliche che devono essere liberate dalla loro società barbara e retrograda, con ogni mezzo, inclusa la violenza politica e militare. In questo i gay, le lesbiche, musulmane e musulmani stanno condividendo il destino delle donne musulmane, la cui liberazione, come le femministe postcoloniali hanno a lungo sostenuto, ha fornito la tradizionale giustificazione dell'imperialismo. Quindi sostanzialmente il titolo di questo saggio, Imperialismo Gay, è riassunto in questa citazione che vi ho appena letto. Quindi da una parte questi poveri, queste povere lesbiche, gay, musulmani e musulmane, che rimangono in attesa del gay bianco che aiuti loro ad acquisire consapevolezza e a liberare, riscattarsi da questa loro cultura che viene rappresentata come retrograda e sempre omofoba. Dall'altra c'è un altro immaginario queer di riferimento che è altrettanto dei connotati profondamente imperialisti, che sono quelle pubbliche rappresentazioni dei gay, di alcuni gay, di alcune lesbiche musulmane e musulmani, come delle eccezionalità che hanno in qualche modo vinto la battaglia contro la loro cultura, si presentano come vincenti e come quelli che sono stati in grado di integrarsi sostanzialmente. In Italia non abbiamo questi personaggi, però per dire, a me è venuto in mente che c'è un'altra persona che ha fatto un'operazione di questo tipo, che non è un gay, che però si presta moltissimo ad essere strumentalizzato in funzione antislamica e in realtà più che altro in sostegno alle politiche vaticane, che è Magdi Cristiano Allam, che ha fatto un'operazione di questo tipo, che è sempre dentro le trasmissioni per dire: io mi sono battezzato perché...
Cioè, vorrei ricordare che comunque questo saggio, che all'interno di un libro, cioè addirittura tutta la lobby vicina a Peter Tosh erano riusciti addirittura a bloccarne proprio, insomma, la diffusione in libreria. Questa è una cosa grossa.
Il saggio, infatti, questa è una cosa importante. Out of Place si chiama il libro all'interno del quale è contenuto questo saggio. Poi va avanti ancora, ci sono una serie di perle all'interno di questo saggio, veramente molto interessanti, e addirittura spiega come questo immaginario queer profondamente imperialista entra proprio dentro anche, come dire, la cultura, fin dentro, ad esempio, i piccoli mezzi di comunicazione che la comunità gay e lesbica ha, come per esempio una rivista, la rivista Pink, che è una rivista che è pubblicata in Gran Bretagna, che all'indomani della guerra in Afghanistan pubblica due copertine. La prima rappresenta una donna velata con uno sguardo molto esotizzato, eccetera eccetera, mentre la seconda copertina rappresenta un gay bianco in tenuta mimetica. Immediatamente quest'ultima copertina in particolare uscì immediatamente dopo l'abolizione del divieto di omosessualità che era presente in Inghilterra fino al 2001, la famosa, non so come si chiama, la Clause 28, se non sbaglio. Quindi sostanzialmente gay bianchi pronti a entrare nell'esercito per liberare le donne musulmane, quindi più imperialista di così non si può. Sostanzialmente Jean in pratica dipinge un quadro di una società che non è tanto la nostra, sostanzialmente per una serie di ragioni, perché prima di tutto non abbiamo nessun tipo di realtà di comunità organizzata di gay e lesbiche migranti in Italia, per cui difficilmente riusciamo in Italia a intercettare questo tipo di retoriche sulla pelle di gay e lesbiche migranti. Poi perché probabilmente tutte le retoriche della guerra al terrore in Italia si stanno giocando su delle partite leggermente diverse. Non è detto però che, anche perché in Italia le politiche, il mainstreaming, l'assimilazione istituzionalizzata delle politiche di genere, vuoi le politiche di attenzione nei confronti delle pari opportunità, eccetera, eccetera, vuoi il riconoscimento di diritti a gay, lesbiche e trans, non sono stati ancora, non sono compiuti, non è sostanzialmente un processo compiuto. Però possiamo comunque, alla luce di questo saggio, fare delle riflessioni su dove sta andando il movimento in Italia, secondo me. Proviamo pertanto, ho provato a disegnare un quadro molto semplificato di quello che è lo scenario politico in Italia. Ancora una volta come vi dicevo, il processo di mainstreaming non è avvenuto. Anche nel momento in cui ci sono delle politiche che noi chiamiamo di pari opportunità, sono delle politiche molto conservatrici, io lavoro con delle persone che se ne occupano, non mi occupo personalmente di questo, però vi posso assicurare che tutti i soldi che arrivano in Italia sulle politiche delle pari opportunità, o gran parte di esse, riguardano le politiche della conciliazione, quindi la famiglia, la famiglia, la famiglia, la cura della famiglia, la famiglia, le donne dentro la famiglia. Che non è esattamente una bella cosa. L'attenzione nei confronti dei temi di genere attraversa la politica? Sì e no. Vabbè, non parliamo della sinistra che non esiste più. Al governo c'è un potere oggi molto eterogeneo, possiamo dire, che secondo me trova la sua coesione solamente su una visione della politica affarista, di protezione dei privilegi, quindi sostanzialmente delle questioni di principio anche, vogliamo così chiamarle, banalizzando, non se ne frega assolutamente niente. Però non è detto che non faccia comunque delle piccole operazioni di sfruttamento di certe questioni di principio. Da una parte, vabbè, c'è la Lega che nella sua maniera molto bieca e molto becera, ogni tanto, come dire, cavalca questi argomenti, però li cavalca a modo suo. Io non so se vi ricordate, è di non molto tempo fa la proposta al Comune di Verona di dare accesso agli asili nido primariamente, prioritariamente ai bambini figli di vedove, poi figli di italiani sposati, poi figli di ragazze madri italiane non sposate e poi tutto il resto. Quindi sostanzialmente, e poi tutta una serie di altri piccoli episodi che ovviamente dimentichiamo immediatamente, che però se leggiamo i giornali con attenzione li intercettiamo quotidianamente, di sempre all'interno di, diciamo, provvedimenti emanati dai comuni, eccetera eccetera, politiche della casa rivolte al, come dire, fatte all'insegna di un protezionismo degli autoctoni, per cui se sei italiano, ecco, la solita retorica che fa la Lega su diamo la casa prima agli italiani, poi agli stranieri, eccetera. Quindi in un certo senso, come dire, si interessa di questo grosso calderone che sono le politiche di pari opportunità, che in Italia sono le politiche da famiglia, non sono politiche di pari opportunità, per fare un discorso anti-musulmano, però siamo veramente molto, cioè non ce la possono fare, ecco, non so come dire. Dall'altra poi c'è la destra berlusconiana, che ancora meno se ne frega di queste questioni, e che però comunque va al rimorchio della Lega quando fa comodo e va poi al rimorchio della Chiesa quando sulle questioni che non interessano la Lega. E tra l'altro, piccolo inciso, quando le richieste della Lega vanno in conflitto con le richieste della Chiesa, si producono anche dei risultati molto interessanti e molto esilaranti, secondo me, tipo il licenziamento di Boffo all'Avvenire di diversi mesi fa. Comunque, diciamo che comunque il PDL aderisce a un preciso modello sociale imposto dalla Chiesa, una serie di altre piccole marchette che il PDL fa, tipo il bonus bebè, tutte queste stupidaggini, diciamo così. È interessante però notare che rispetto a una certa cultura sessista e misogina, il modello di Berlusconi e quello del Vaticano siano interessantemente molto, molto complementari. Sostanzialmente propongono una stessa cultura sessista, dove il velinismo si accompagna, come dire, fa da pandan alla pedofilia, cioè praticamente si scambiano una serie di favori per cui a Berlusconi gli facciamo fare addirittura bella figura con lo scandalo sessuali, gli scandali sessuali dell'anno scorso, dell'estate scorsa, e Berlusconi per contro chiude un occhio, anzi fa dei favori rispetto allo scandalo sessuale sulla pedofilia. Quindi, cioè, questo per dire che non sono proprio esattamente i candidati più adatti per parlare, per impugnare e brandire le politiche di genere europee in chiave anti-musulmano oppure anti-migranti, cioè non fa parte della loro cultura. Esiste poi però questa destra liberale che sta dimostrando delle aperture molto forti nei confronti del mondo gay, per esempio anche rispetto alle questioni delle unioni omosessuali. C'è Fini che si è spinto molto avanti, è tutto un pezzo della destra liberale, se vogliamo chiamarla così, che si spinge quotidianamente molto avanti. Questo per dire semplicemente che in Italia appunto questo processo di mainstreaming in senso europeo delle istanze delle donne e del mondo LGBTQ non è mai avvenuto. E la cultura di genere è una cultura improntata sul sessismo più bieco, che laddove non lede la dignità, non oltraggia la dignità delle donne, è una politica comunque fortemente conservatrice. Quindi ci sono segnali comunque che i gay e le lesbiche sono dei soggetti appetibili, che possono essere cooptati all'interno di questo progetto razzista che sta informando un po' tutte le politiche europee. Beh, sì, i segnali ci sono stati e ci sono stati molto evidenti. Sicuramente la partita in Italia si è giocata sul tutto il discorso del paradigma securitario, poi Vincenza magari ne parla, tutto il percorso della manifestazione che si è avuta nel 2007 in relazione alla violenza contro le donne, eccetera, eccetera, è stata una risposta appunto ai tentativi di brandire in maniera un po' bipartisan, cioè dal PD alla Lega, dall'estrema destra ai cattolici, per brandire il discorso, la questione della violenza contro le donne, la violenza maschile contro le donne in funzione anti-migranti, che poi ha prodotto sostanzialmente il pacchetto sicurezza, una serie di altre misure, eccetera, eccetera. E come vi dicevo prima, sono state costruite anche delle storie, mediaticamente delle storie ad hoc, secondo me fatte una per il palato della Lega e l'altra per il palato dei cattolici, che appunto è la storia di Ina, la storia di Sana, queste due triste storie di queste due donne che sono state uccise da entrambe dai loro familiari, dai loro padri in particolare. Diciamo che c'è stata una visaglia di questo tentativo di farsi cooptare dentro il progetto securitario da parte dei gay, delle lesbiche e delle persone trans l'anno scorso con il tentativo di far passare una legge contro l'omofobia, un'operazione che sta avendo delle conseguenze, in realtà che è in atto ancora oggi, non è un processo compiuto e chissà come si compirà, che però ha avuto delle conseguenze molto tangibili, che voglio dire, ne abbiamo parlato qui. Ormai ne stiamo parlando a tutti i nostri incontri, ne abbiamo parlato a sfinire, lo sdoganamento di Casa Pound, la visibilità per la Concia, la santificazione della Carfagna che è diventata la migliore amica dei gay. E soprattutto è stato evidente come, cioè, secondo me la cosa più importante, il risultato più importante che si è avuto a seguito di tutto di tutti gli episodi che sono avvenuti l'anno scorso, alla fine dell'estate, in relazione al tentativo di far passare una legge contro l'omofobia, è stata un riassetto delle dinamiche, delle correnti politiche interne al movimento in senso, tra virgolette, democratico. Cioè, è stato un passaggio veramente di cui sentiamo gli effetti oggi, e poi magari Renato ne parla, in relazione soprattutto a quello che è successo a Roma, al Pride, che sarà probabilmente tutta un'altra cosa rispetto al Pride che conosciamo, eccetera. Cioè, secondo me, in sostanza, per concludere, per arrivare a una conclusione, quello che sta avvenendo in Italia in relazione ai movimenti e al movimento LGBTQ e la sua apertura, evidente apertura a destra, secondo me è da leggere all'interno di un paradigma un po' generalizzato della riconciliazione con le vittime, che è una espressione che si usa spesso in altri ambiti, che non viene utilizzata in riferimento ai nostri movimenti, che è di natura parafascista. Sostanzialmente, perché io parlo di questa riconciliazione con le vittime? Perché questa è la retorica che è sempre usata la destra per sdoganarsi e rioccupare lo spazio pubblico. E appunto io ho avuto in un certo senso l'impressione che in questi ultimi anni si stesse compiendo l'ultimo atto di questo revisionismo post-bellico, dove improvvisamente la ricomparsa dei fascisti nello spazio pubblico ha finito per rappresentare la misura della vera democrazia. Cioè, siamo in un momento storico in cui tutti difendono i fascisti in nome della libertà di espressione. È un processo che sta avvenendo ovunque, anche dove non ce l'aspetteremo mai. Ed è veramente generalizzato. Quindi sta avvenendo questo anche nei nostri movimenti. È questo che sta avvenendo. Quindi, sempre più spesso la democrazia in questo paese si misura sulla disponibilità a dare spazio a tutte le posizioni politiche, anche quelle di estrema destra, in nome del pluralismo, appunto, che sembra essere questo sale della democrazia. Questa che secondo me è una bruttissima parola, il pluralismo. Quindi, quello che sta avvenendo nel movimento LGBTQ in Italia, anche se non è esattamente quello che sta avvenendo in Europa, cioè un ingresso a gamba tesa dentro le politiche razziste e anti-islamiche, in realtà non è che ha degli effetti più o meno analoghi, anche se molto diversi, appunto, perché lo scenario in Italia è molto diverso. Il movimento LGBTQ in Italia sta tentando di legittimarsi come interlocutore in grado di garantire questo pluralismo, che non è più ideologico, logico, ovviamente, e quindi è funzionale all'apertura alle destre anche estreme, e quindi funzionale all'attuale regime di governo e a tutte le sue strategie retoriche e pratiche politiche. Il movimento sta attuando tutta una serie di strategie per potersi adeguare a questo regime giustificativo, diciamo così. E purtroppo noi le vediamo quotidianamente nelle mailing list, alle riunioni, dentro piattaforme politiche dei Pride, eccetera, eccetera. Le strategie che a me sembrano più evidenti di altre sono queste: retorica del pluralismo, accompagnata da forti attacchi sia all'associazionismo tradizionale, sia alla componente antagonista, che peraltro è stata sempre sotto attacco, quindi non ci fa nessuna differenza. Accuse a questi soggetti di essere troppo vecchi, ideologici, cioè legati ad una sola parte politica, oppure a concetti obsoleti come l'antifascismo, pinte post-politiche, inviti a interloquire con tutte le parti politiche, e peraltro che è una svolta che è stata già attuata da Arcigay molto in anticipo rispetto a questo nuovo corso, quando invitò in uno degli ultimi congressi ad essere distinti e distanti, voleva dire questo sostanzialmente, allora l'abbiamo capito. Difesa del fascismo e dei fascismi sotto forma di difesa del diritto di espressione, ritorno fortissimo del perbenismo, invito alla normalità, attuato anche attraverso la critica ai Pride come momento di liberazione, come momento di festa gioiosa, eccetera, che si vuole invece come momento di consumo, possibilmente molto composto. Ogni tanto si sente dire sì all'antifascismo, ma solo se a questo fa da contraltare l'antiautorità in genere, cioè la critica a tutti i regimi che di solito vengono assommati al comunismo sovietico, al socialismo sovietico. Quindi ci sono, secondo me, delle strategie anche molto evidenti di svolta verso destra. Quindi finora però, nonostante gli aggiustamenti che si stanno compiendo in seno al movimento, questi regimi della giustificazione che il movimento LGBTQ sta dimostrando impazientemente di volere offrire al potere, il movimento si sta offrendo come un ulteriore regime di giustificazione di certe pratiche politiche, insieme alla Chiesa, insieme alla Lega, insieme alle politiche razziste, il pluralismo appunto, ci siamo pure noi, funzioniamo pure noi, no? E quindi potete cooptarci. Però non sembrano riscontrare molto successo attualmente all'interno della classe politica, e non mi sembra che ci sia nessuna intenzione da parte delle attuali forze di governo di spingersi così in là nella fagocitazione di soggetti così eterogenei da poter includere anche lesbiche, gay e trans, o meglio, cioè forse sì, sta avvenendo, anche se ce ne accorgiamo un po' meno. Il velinismo quest'estate si porta abbinato alla pedofilia, ma non si porta abbinato al riconoscimento dei diritti ai gay, quindi dobbiamo prenderne atto. Per riallacciarmi al discorso che facevamo domenica sulla responsabilità, l'accountability, eccetera, eccetera, io voglio ancora una volta citare Haraway, dicendo appunto che il pluralismo è esattamente il contrario della responsabilità, cioè questo feticcio del pluralismo almeno è esattamente il contrario della responsabilità, proprio perché è solo un feticcio, per ritornare al lessico che abbiamo usato domenica scorsa. E appunto, finisco con questa citazione di Haraway, i feticci sembrano riferirsi alle cose in sé, mentre ciò che non si trasforma in feticcio indica cartografie di pratiche non innocenti che si possono tradurre in lotta, e le pratiche non innocenti sono sempre parziali. Non sono pluraliste.